Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
La nostra storia di oggi racconta di un'intensa esperienza di fede, di pastorale, di comunicazione. Padre Ugo Sartorio, direttore del Messaggero di Sant'Antonio, ci è venuto a trovare e lui sarà il protagonista della nostra storia di oggi. Ben trovati all'ascolto da Mara Miceli. Bene, padre Ugo Sartorio, direttore del Messaggero di Sant'Antonio, come vive da prete la sua missione evangelizzatrice alla luce del suo incarico mediatico, ovvero come direttore di una casa editrice cattolica?
Comunicare è una cosa importante oggi, soprattutto poterlo fare a livelli in cui ci si esprime, ecco, nella cultura d'oggi è una grande sfida, ma anche una cosa molto piacevole e interessante, perché bisogna interrogarsi, bisogna chiedersi ma questo cristianesimo come va comunicato? È già dentro i codici della cultura o in parte ad essi estraneo? Quale via migliore per dire oggi l'annuncio, cercando di entrare in sintonia, ed è forse la cosa più complessa, con un uomo tutto sommato contemporaneo che è distratto e che guarda altrove?
Nel corso dell'incontro del Santo Padre ai partecipanti dell'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, parliamo del 30 maggio, 30 maggio scorso, il Santo Padre disse: annunciare Gesù Cristo, unico salvatore del mondo, oggi appare più complesso che nel passato. Quali sono le ragioni di questa difficoltà?
Perché si sono perse alcune radici, si sono persi alcuni riferimenti prima scontati, non c'è più il supporto della cristianità. Un tempo i cristiani erano larga maggioranza, erano la società, oggi sono parte della società. In prospettiva probabilmente i cristiani stanno diventando minoranza. Certo, il Papa in molti suoi interventi parla anche di una minoranza creativa che ha quindi capacità di esprimersi, capacità di dire cose importanti e intense, di essere ascoltate. Però la situazione non è ottimale. Siamo come credenti, come cristiani cattolici in mezzo al guado. Non abbiamo più i privilegi che ci garantiva la cristianità, ma non abbiamo ancora i privilegi che comunque può garantire il fatto di essere minoranza.
Perché il messaggio, padre Sartorio, è lo stesso, il messaggio evangelico è rimasto immutato, è immutabile. Sono cambiate le nostre orecchie, il nostro modo di ascoltare, di percepirlo.
Nuova evangelizzazione non è l'enunciazione di una sconfitta, non è che l'evangelizzazione in passato non sia funzionata, per cui oggi bisogna rattoppare, per forza di cose, ecco, bisogna che ci inventiamo qualcosa di nuovo. Io credo che ieri si è nel passato, abbiamo evangelizzato e abbiamo annunciato Gesù Cristo. Certo, i tempi sono cambiati, anche se bisogna dire che non dobbiamo appiattire il discorso della nuova evangelizzazione alle emergenze. Se noi guardiamo la storia, sempre il Vangelo si è trovato di fronte a nuovi territori, a territori inesplorati, a emergenze alle quali far fronte. La novità, quello che è nuovo, non è il Vangelo, perché certamente il Vangelo è l'annuncio di Gesù Cristo, ma è quella novità del Vangelo che oggi può toccare e scuotere le coscienze. Allora io distinguerei: non abbiamo sbagliato in passato ad annunciare, non dobbiamo annunciare un nuovo Vangelo, d'altra parte dobbiamo cogliere quella novità oggi del Vangelo che non lascia insensibile il contemporaneo, e quindi è un'azione innanzitutto all'interno della Chiesa, Il Vangelo è stupefacente, il Vangelo è buona notizia. Perché l'uomo d'oggi lo percepisce invece come una notizia negativa e come una serie di no che mettono dei limiti all'espressione della libertà umana?
Benedetto XVI intende intensificare l'azione missionaria per corrispondere pienamente al mandato del Signore. Come verrà applicata questa indicazione del pontefice in un mezzo di comunicazione di massa quale è quello su cui opera lei, ovvero l'editoria?
L'editoria, quindi riviste, libri, sono una parte importante della vita dell'uomo, perché io credo che oggi la gente ama leggere. Ama leggere perché la lettura è un modo di trovare racconti e di specchiarsi all'interno di racconti. Probabilmente il media che io dirigo, che è il Messaggero di Sant'Antonio, è un media polivalente, quindi ci sono diversi argomenti, però la gente tende sempre ad appropriarsi di un media. Il fenomeno delle lettere inviate, che sono 30.000 ogni anno, quindi lettere di contenuto, non sto parlando del semplice rapporto per rinnovare l'abbonamento, per esprimere così un giudizio limitato, ma lettere di contenuto che entrano in dialogo con i contenuti della rivista. Sono 30.000 e dicono la grande vivacità, cioè il fatto che la gente oggi vuole partecipare. È un fenomeno che conosciamo attraverso internet, che ha una snellezza enorme, perché oggi spedire una mail non costa niente. Io penso invece a 30.000 persone che comunque scrivono con la penna sulla carta e poi imbustano, mettono francobollo e spediscono. È più impegnativo e dice comunque anche una densa e intensa partecipazione.
Questa comunità cristiana che vi scrive, che vuole dialogare con voi, quali cambiamenti manifesta? Quali difficoltà lamenta?
Manifesta innanzitutto un certo disagio, perché credo che oggi ognuno cerca di ritagliarsi la fede in un fai da te che è abbastanza soggettivo. Ecco, non dobbiamo essere nemici della soggettività, perché è stata la grande conquista della modernità, però a volte questo ritagliare, questo ridurre lo spazio d'appoggio per se stessi e anche per le proprie convinzioni, quando evita il confronto con altri diventa un fatto negativo. Io vedo in positivo la possibilità che oggi ognuno ha di esprimere anche le proprie perplessità. Il fatto che oggi la fede sia una realtà che è assolutamente libera. Oggi si può scegliere. Si può scegliere di non credere, ma si può scegliere anche di credere. È una grande conquista, è una cosa molto bella, perché la fede è atto umano, il dono di Dio interpella sempre la libertà del singolo.
Riesce pienamente a identificarsi e a convivere, a manifestare il tempo presente la modernità, la letteratura cristiana?
Ma la letteratura cristiana, è un'espressione molto impegnativa, letteratura cristiana, perché probabilmente oggi c'è più una saggistica cristiana. Con letteratura cristiana bisognerebbe essere davvero esperti, perché molte volte dei soprassalti così di spiritualità si trovano anche all'interno di testi che non sono stati scritti da qualcuno che si autodefinisce cristiano o cattolico. Oggi c'è una saggistica, credo ci sono dei testi importanti. La narrazione che il Papa, ad esempio, ha fatto della figura di Gesù è un alto esempio di come si possa comunicare oggi con il mondo contemporaneo, mettendosi in una situazione di linguaggio non dogmatico, perché il Papa lo dice, quello che esprimerò non è ex cathedra, quindi non intendo vincolare alcuno, soprattutto gli studiosi, al dogma cattolico di quanto vado ad esprimere, però vorrei che si intervenisse su questo testo, perché dice un'esperienza l'esperienza insieme oggettiva e soggettiva della figura di Gesù, partendo proprio dalla lettura del testo biblico, e questo oggi è arricchente. La gente ha una grande sensibilità per la scrittura. Io credo che oggi il tema della spiritualità è un tema aperto, perché credenti, non credenti,
che investe tutti,
e altro credenti, è lì che si appassionano. Ecco, io credo che il cuore, in maniera agostiniana, il cuore dell'uomo è inquieto, e questa inquietudine, anche quando siamo dentro, diciamo, situazioni governate dalla più perfetta tecnologia, beh, questa inquietudine alla fine si fa sentire.
In proposito di tecnologia, YouTube, Twitter, e qualche giorno fa l'inaugurazione del portale Vaticano, il news.va. Diciamo che i tempi escatologici della Chiesa si stanno, se non superando, mettendo un po' da parte, dando più spazio alla concretezza, all'applicazione reale, quotidiana del messaggio evangelico. Che percezioni ha, che segnali ricevete da questo nuovo modo di fare Chiesa, espresso e concretizzato da Papa Benedetto XVI?
Di una grande libertà, di una grande passione e anche di una grande apertura di dialogo. Io non posso se non apprezzare un Papa che è stato per molti anni docente di teologia, il quale dice che il riferimento alla ragione è fondamentale per la riflessione religiosa, per tenerla in senso corretto all'interno di un contesto che favorisca le migliori energie dell'uomo e dell'umanità. Quindi un Papa che difende la ragione. Oggi i laici spesse volte la svalutano, non la giudicano all'altezza, non tanto del raggiungimento, ma perfino della ricerca della verità. Un Papa che va controcorrente rispetto ad un tema fondamentale di questo tipo, ce lo dice il dialogo nel 2004 che il Papa ebbe ancora cardinale con Habermas, è un evento che fa riflettere. E il Papa torna al suo discorso a Regensburg a questa profondità e dice che praticamente non agire secondo il logos, secondo la ragione, è una porta aperta per la violenza, per il terrorismo, per l'autodistruzione dell'umanità. Allora, il dialogo intorno a che cosa lo facciamo? Non lo facciamo per scambiarci patenti di credibilità, ma per orientarci reciprocamente a quella ragione illuminata dalla fede che è per tutti orizzonte all'interno del quale possiamo trovare rifugio e salvezza.
A proposito di dialogo, la sua casa editrice è una casa editrice molto coraggiosa, io lo stavo dicendo poc'anzi, che ama porre quesiti e dubbi, che spinge il lettore all'autocoscienza, a una discussione sempre volta alla ricerca della verità. Mi riferisco ad esempio al piccolo volume di cui abbiamo parlato mesi fa, e I nuovi vizi italiani allo specchio, che metteva in esame anche i vizi della Chiesa, insomma, con grande coraggio, visto che la Chiesa è composta di uomini e gli uomini possono sbagliare. Ecco, io le chiedo, questa scelta editoriale non ha mai suscitato critiche, tensioni, non l'ha mai messa in difficoltà?
A volte vengono così delle critiche e sono del tipo: dovete esporvi di più, dovete battere il pugno sul tavolo, dovete dire la vera verità, come stanno le cose nella politica. Gli italiani sono umiliati di un certo tipo di governo, umiliati perché sono trattati da responsabili dai loro governanti, eccetera eccetera. Ma credo che sia questo un punto importante, però obiettivamente un mensile che batte i pugni, io non ce lo vedo. È un po' fuori luogo, ecco, fare gli ipercritici, oppure cercare di dare diciamo notizie con toni alti e toni spinti, quando credo tutti noi, io per primo, abbiamo più bisogno di riflettere, di essere tranquillizzati, ma non nel senso che non siamo inquieti, ma di affrontare i grandi temi anche con una visione più lunga e più profonda.
Come si immagina la Chiesa? Come se la prefigura e con essa anche il destino appunto dell'editoria cattolica nel prossimo ventennio?
Ma io immagino una Chiesa che riesca a trovare quella densità di popolo, che non vuol dire che la Chiesa è tutti e che tutti sono la Chiesa, ma che la Chiesa, così come sarà, piccoli, grandi gruppi, comunità, è davvero per tutti. Quindi una Chiesa non di tutti, ma una Chiesa per tutti.
E parliamo adesso di qualche titolo, di qualche libro, di cosa ci propone il Messaggero di Sant'Antonio, alla luce di questa considerazione che abbiamo fatto, ma anche in assoluto, in termini più generali. Che cosa ci propone di leggere?
Nel mese di giugno ho recensito un libro che ritengo interessante, di Domenico Pompili, che è segretario dell'ufficio CEI delle comunicazioni sociali. Il titolo è ben articolato: Il nuovo nell'antico, comunicazione e testimonianza nell'era digitale. Don Domenico ha studiato a fondo questi temi e alla fine, ecco, accoglie a 360 gradi quella che è la sfida comunicativa all'interno della Chiesa, superandone la visione strumentale. Io credo che la Chiesa molte volte abbia ancora da fare questo passaggio, c'è un Rubicone. Ecco, da una parte i media sono un pulpito come altri, dobbiamo utilizzarli, portarci un nostro messaggio, lì abbiamo le cartucce, dobbiamo spararle contro un ipotetico avversario per convincerlo di qualcosa. Ecco, questa visione strumentale va del tutto smontata e dobbiamo passare in maniera decisa al fatto che i media sono un mondo, sono un ambiente da abitare. E abitare non vuol dire, ecco, possedere,
occupare,
non vuol dire, certo, ecco, occupare un territorio.
Sì, sì.
Abitare vuol dire essere protagonisti con altri protagonisti all'interno dello stesso ambiente. Ecco, io credo che noi condividiamo, la Chiesa deve condividere con molti altri soggetti la passione educativa, quindi anche lì il dialogo, il confronto, ecco, abitare senza, dicevamo prima, occupare, abitare creativamente e in maniera propositiva. E poi il cuore un po' di questo libro, no? Alla fine il mezzo è il messaggio. Stamattina, ecco, Monsignor Ravasi mi diceva, no? Il messaggio è il massaggio. Beh, qua Don Domenico Pompili dice: se noi guardiamo come i giovani usano i media, la relazione è il messaggio. E allora dobbiamo stare attenti, perché qualsiasi messaggio eventuale e possibile passerà da una relazione che abbiamo stabilito e che abbiamo bonificato.
Allora io direi di farvi ascoltare un breve inserto tratto da Il nuovo nell'antico, comunicazione e testimonianza nell'era digitale, di Domenico Pompili, la voce di Rosario Tronnolone.
Benedetto XVI evoca tre grandi valori per declinare l'umano da risvegliare dentro il nuovo contesto massmediale. Tra essi, l'amicizia si impone da subito come una sfida esigente. La questione, a me pare, si gioca attorno al rapporto tra connettività e riconoscimento dell'identità. Nessuno può negare che le protesi informatiche fungano da facilitatori dell'amicizia, ma si può anche dire che contesti come quelli dischiusi da MSN, Facebook, LinkedIn, eccetera, riconoscano e facciano veramente conoscere i partner? O sono solo espedienti e catalizzatori di un incontro più accelerato, agevole, in quanto, come si è detto, abbattono le barriere comunicative e i preliminari classici della relazionalità, ma non per questo esente da ambiguità? In altre parole, i media offrono amicizia o solo nuove opportunità di amicizia? Analogamente a quanto già detto, propendo ovviamente per la seconda possibilità. E non solo per realismo, ma anche per rispetto dei linguaggi che non possono sostituirsi alla libera elezione umana. Essa fa dell'amicizia non un'opzione semplicemente indotta, ma una scelta gelosamente personale. Così è sempre stato e credo che non si possa fare diversamente neanche oggi. Nel concreto, mentre da un lato la multimedialità è in grado di metterci in comunicazione con tanti volti che altrimenti non avremmo mai incontrato, dandocene una rappresentazione immensamente più efficace di qualunque strumento di comunicazione, dall'altro è proprio ciò che costituisce la verità della persona nella sua ricchezza che rischia di essere soppresso. Il ritorno ai volti e non semplicemente alle facce implica l'urgenza di confrontarsi direttamente con l'altro e non con una sua riproduzione addomesticata. Occorre, di conseguenza, guardarsi da facili scorciatoie che tendono ad esasperare false intimità in relazioni virtuali e rispettare invece i tempi e le forme reali dell'amicizia. La rete offre una straordinaria opportunità per la Chiesa di parlare di se stessa senza mediazioni distorcenti, entrando in relazioni personalizzate anziché istituzionali, ma soprattutto offre l'occasione di trasformare in luogo teologico un ambiente tecnologico. Nel continente digitale è infatti possibile avvicinare direttamente persone di diverse età e diverse culture, intercettandone i bisogni di senso, di relazione, e proponendo una parola di speranza e un'occasione di incontro. Come ha scritto Benedetto XVI nel messaggio per la 44esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il mondo digitale, ponendo a disposizione mezzi che consentono una capacità di espressione pressoché illimitata, apre notevoli prospettive e attualizzazioni all'esortazione paolina «Guai a me se non annuncio il Vangelo». Per poter cogliere questa possibilità, che non può essere un optional se si vuole portare la parola fino agli estremi confini della terra, la Chiesa deve però fare alcuni sforzi. Quello di imparare un linguaggio, prima di tutto, per poter comunicare nel nuovo ambiente e raggiungere chi in esso si trova. Quello di un decentramento nell'unità, in secondo luogo. Educare alla testimonianza è un compito fondamentale nell'ottica di formare missionari digitali che possano avvicinare i nativi sul loro terreno, non in un'ottica di colonizzazione ma di proposta, non di erogazione di contenuti ma di ascolto e di scambio. E questo significa avere fiducia nell'iniziativa e nell'autonomia fedele anche dei laici. Di questa unità nella diversità, come scrive Benedetto XVI, la Chiesa è insieme segno e strumento. Sempre nel messaggio per la 44esima giornata delle comunicazioni sociali, Benedetto XVI scrive: «Compito di chi consacrato opera nei media è quello di spianare la strada a nuovi incontri, assicurando sempre la qualità del contatto umano e l'attenzione alle persone e ai loro veri bisogni spirituali, offrendo agli uomini che vivono questo nostro tempo digitale i segni necessari per riconoscere il Signore».
Thank you.
era un inserto tratto dal libro di Domenico Pompili, Il nuovo nell'antico, comunicazione e testimonianza nell'era digitale, per le edizioni Messaggero Padova. Ringrazio il direttore delle edizioni Messaggero Padova per essere stato qui con noi, padre Ugo Sartorio. Vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento a martedì prossimo. A presto, da Mara Miceli.
Thank you.